Tracce.
E benvenuti alle 14:04, benvenuti a questo programma che è la trasmissione che non dimentica chi siamo stati e riporta al presente le voci e le storie che hanno accompagnato le nostre quotidianità radiofoniche. Sara Tognola con voi fino alle 15. Quando pensiamo agli anni Ottanta, il ritmo travolgente di Venus è uno dei suoni che secondo me li racconta meglio. Il brano, questo brano che abbiamo ascoltato, che ci lasciamo alle spalle, in realtà non è stato scritto nel 1986 ma nel 1969 dal gruppo olandese Shocking Blue, ed era un pezzo meno melodico, più psichedelico, rock comunque. Però adesso alle 14:08 minuti, dal ritmo pop degli anni 80 torniamo alla regina del rock, alla chitarra. Perché? Perché nel 1997 la rivista americana Guitarist chiede a oltre 5.000 chitarristi quale sia il più bel assolo della storia. Davanti a virtuosismi elettrici e atmosfere psichedeliche, il 12 dicembre del 1997 arriva l'annuncio del vincitore. Trionfa un assolo incredibile che sembra raccontare un viaggio senza fine tra polvere, sole, questo e malinconia.
They pink champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightman, we are programmed to receive. You can check out.
Il 12 dicembre 1997 la rivista Guitarist annuncia il vincitore del referendum sul più bell'assolo di chitarra della storia del rock davanti a Van Halen e a Pink Floyd. Trionfa l'assolo che abbiamo appena sentito, la canzone leggenda Hotel California degli Eagles.
Alle 12.30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente, ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica dei tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse, i segnali cioè che secondo gli ordini da me impartiti venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Polju sull'altra sponda dell'oceano.
Il 12 dicembre del 1901 è una data che ha cambiato la storia delle comunicazioni. Per la prima volta un segnale radio attraversa l'Atlantico dalla Cornovaglia a Terranova. Il protagonista l'abbiamo appena sentito, è Guglielmo Marconi, il padre della radio, l'uomo che ha reso possibile ciò che stiamo facendo ora, comunicare senza fili, attraversare distanze con la voce. Guglielmo Marconi, i giorni della radio, è invece un incontro del 14 dicembre del 1995 realizzato in occasione della manifestazione internazionale Le Marconiadi per celebrare il centenario dell'invenzione della radio. Il servizio, di cui abbiamo trascelto un momento, ascolteremo tra poco, è stato realizzato a Bologna durante il Pre-Italia. Con Gino Buscaglia ascoltiamo Gianni Pellegalli, che è curatore del Museo della Radio Bologna, e Giorgio Maioli, giornalista e biografo di Guglielmo Marconi.
Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza.
Unione Radiofonica Italiana 1RO, stazione di Roma.
J1 de Emisiones Radio Barcelona.
La storia della radio che in questo momento ci può interessare anche per un fatto di attualità, visto che stiamo celebrando il centenario dell'invenzione della radio da parte di Marconi, ha due appendici molto interessanti. La preistoria della radio, prima appendice, con tutti gli esperimenti scientifici dell'epoca di elettrostatica ed elettrodinamica. Esperimenti che erano sempre interessantissimi, importantissimi, ma che però erano sempre, si erano sviluppati nell'ambito delle quattro mura di una stanza sperimentale, di un luogo di esperimento e basta.
Un laboratorio.
Mentre Marconi uscì dal laboratorio, uscì dalla stanza e diede corpo, diede vita a questi esperimenti attraverso il lancio del famoso segnale dalla Villa Grifone, dalla sala dei bacchi di Villa Grifone, al di là della collina dei Celestini, 1700 metri.
Famoso agosto-settembre sì, del 1895.
Sei anni dopo, visto che stiamo parlando un attimo di Marconi, sei anni dopo lo stesso esperimento, con gli stessi pezzi, cioè con le stesse tecnologie diremmo oggi, Marconi lo realizzò dall'Inghilterra al Canada, quindi ben 3.500 chilometri, 3.400 chilometri.
Nessuno ha mai cercato veramente di sollevare la maschera di Marconi che tutti conoscevano e vedere chi c'era sotto, l'uomo senza un occhio ad esempio, perché pochissimi sapevano che Marconi aveva un occhio solo. Alcuni come Montanelli rimase male perché diceva, lui mi guardava con un occhio fisso, gelido, che mi metteva a disagio, scoprì dopo che aveva un occhio di vetro, insomma. E queste sono cose bellissime da sapere e cose che non si sono mai trasportate attraverso i giornali o nei ricordi. Quindi c'è un altro uomo, e l'occasione del centenario è stata un'occasione che io ho avuto l'incarico di fare questo volume. Quando sono entrato nell'atmosfera marconiana, nel mondo marconiano, mi sono accorto che c'era veramente un'altra personalità. E questo è stato il mio impegno verso me stesso, di cercare di descrivere questa personalità nuova.
Questa personalità nuova, che era sì un po' di una persona un po' gelida, un po' distaccata, forse un pochino incapace di entusiasmi, ma non è vero.
No, assolutamente, direi quasi il contrario. È un uomo che era emotivo, un uomo che sentiva il peso dell'ambiente, però sapeva chiudersi in uno scafando. Ecco perché dicevano è un uomo intrattabile. Non è affatto vero, perché lui, se pensi che lui quando tornava a Bologna automaticamente gli sgorgava dalla bocca il dialetto bolognese. Dunque pensare a un Guglielmo Marconi così, presidente dell'Accademia delle Scienze, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, osannato in America e in tutto il mondo, compreso l'Australia, che è uno dei mondi più lontani e più nuovi, pensare a questo Marconi che a un certo punto si mette a scherzare con i contadini, nessuno l'avrebbe mai detto.
Guglielmo Marconi, i giorni della radio, questo era un servizio del 14 dicembre del 1995 realizzato in occasione della manifestazione internazionale Le Marconiadi per celebrare il centenario dell'invenzione della radio. Noi abbiamo ricordato questo giorno perché il 12 dicembre 1901, una data che ha cambiato la storia delle comunicazioni, perché per la prima volta, l'abbiamo anche sentito, un segnale radio attraversa l'Atlantico dalla Cornovaglia a Terranova. Oggi, mentre ripercorriamo frammenti d'archivio riportati al presente con questa trasmissione Tracce, pensiamo anche a quell'intuizione che ha cambiato il mondo. Senza Marconi queste tracce non esisterebbero.
Un sentimento, è uno sguardo e un pensiero che non si riposa, è la vita che accade, è la cura del tempo, è una grande possibilità, non è una sfida, non è una rivalsa, non è la finzione di essere meglio, non è la vittoria, l'applauso del mondo di ciò che succede, il senso profondo. di un aquilone, è un equilibrio sottile, non è cosa mai come, è una questione di stile, non è di molti né pochi, ma solo di alcuni, è una conquista, è una necessità, non è per missione, ma nemmeno per gioco, non è che ti importa, non è tanto è uguale, non è invecchiare cambiando canale, non è un dovere, dovere invecchiare. Sentire e fare attenzione, ubriacarsi d'amore, è una fissazione, è il mestiere che vivo, è l'inchiostro aggrappato a questo foglio di carta, di esserne degno è il mio tentativo.
Tracce.
E oggi, 12 dicembre, ricorre anche l'anniversario di uno degli eventi più tragici della storia italiana. Il 12 dicembre del 1969, infatti, una bomba esplode nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano. 16 morti, 88 feriti e la strage di Piazza Fontana, il primo atto di una stagione di violenza e paura che conosceremo come anni di piombo. Solo nei primi anni 70 si conteranno più di 140 attentati. Piazza Fontana diventa il simbolo di una ferita collettiva tra indagini, depistaggi, misteri irrisolti che ancora oggi fanno discutere. Ecco, prima di ascoltare la clip d'archivio, fermiamoci per anche un secondo su questa pagina oscura della nostra storia. E quel giorno la nostra radio con Aldo Sofia raccolse le testimonianze di un impiegato di banca rimasto ferito durante lo scoppio, il racconto della giornalista Camilla Cederna con i primi sospetti sulla pista anarchica, poi su quella fascista.
Secondo me il clima che andava preparandosi dopo i grossi scioperi, dopo, come si chiama, la morte di Annarumma, dopo i funerali di Annarumma, eccetera, era un clima che lasciava prevedere che qualche cosa di grosso e di brutto sarebbe successo. C'erano questi gruppetti di facinorosi che dicevano basta con questo modo di fare, basta con questi scioperi, non si può più vivere in questo caos, qualche cosa dovrà succedere, speriamo in una mano forte, non forte.
Dunque c'era molta esasperazione.
Molta esasperazione, sì.
Ecco, signor Caldara, sì. La bomba esplode alle 16.37, sì. Ricorda la cronaca di quel terribile giorno. Sì. Lei in quel momento era al lavoro, sì. Dove esattamente?
Proprio dietro il bancone.
Agli sportelli?
Sì, agli sportelli, lì vicino, proprio di fianco alla cassa cambiali.
Ecco, si era verso la metà di dicembre, c'era la tredicesima, la vigilia del Natale, delle festività di fine anno. Sì. Verosimilmente gli sportelli della banca, dell'agricoltura di Piazza Fontana, dovevano essere più affollati del solito.
Sì, era piena di gente il salone, appunto perché c'era il mercato degli agricoltori.
Ah, oltretutto c'era il mercato degli agricoltori?
Sì, gli altri giorni non c'era nessuno. Invece quella giornata lì era zeppo di gente, hanno messo proprio nella giornata buona, si vede quella bomba lì.
Ecco, poi la terribile esplosione, ricordiamo per inciso che gli ordigni erano stati sistemati in 5 borse di simil pelle di fabbricazione tedesca.
Sì, le hanno sistemate, quello che poi hanno detto così, proprio nel centro del salone, cioè sotto, in mezzo c'era lo scrittoio rotondo o esagonale che sia, con tutte le sedie in giro, e si vede qualche sotto le sedie hanno messo queste borse, una borsa, non so.
Ecco, Caldara, che ricordo ha di quel momento, dell'esplosione?
Ricordo, quando è stato scoppiata qui, parlavano che è scoppiata la caldaia del riscaldamento, che nessuno si immaginava che fosse una bomba.
Ecco, ma ci può descrivere la scena?
La scena è stato un panico generale, il cuore di qua è stato proprio... La scena è stata un po' difficile adesso ricostruirla, poi c'è anche fatica a respirare dal fumo che c'era, dai vetri che cadevano giù dall'alto, insomma, gente che si lamentava, gente che dal salone la bomba l'ha fatta entrare da noi, dentro negli uffici, ha fatto un volo, con via le gambe completamente, è entrato proprio dietro di noi.
Camilla Cederna, lei come ha preso la notizia dell'attentato alla Banca dell'Agricoltura?
Ecco, io ho seduto a casa mia, come adesso, alla mia scrivania, quando un amico giovane, di quelli che vanno molto in giro, mi ha telefonato e mi ha detto: corri subito in Piazza Fontana, perché si è sentito un boato tremendo, lui era lì abbastanza vicino, dicono che è scoppiata una caldaia, però la seconda versione, ma dopo 5 minuti, due versioni per la strada, dicono che è una bomba, tu sei un giornalista, corri là. Allora io sono corsa in taxi, ho preso un taxi, ho corso questa città che era già tutta parata per il Natale, perché nonostante la gente così un po' spaventata, c'erano tutte le vetrine molto belle, rosse, oro, eccetera. Sono arrivata di colpo davanti alla Banca dell'Agricoltura.
Abbiamo appena riascoltato le voci della strage di Piazza Fontana, 12 dicembre 1969. Questo è un servizio realizzato e le interviste realizzate da Aldo Sofia proprio quel giorno. Una bomba, lo ricordiamo, il giorno dove una bomba nella Banca dell'Agricoltura fece 17 morti e 88 feriti. Quel giorno segnò l'inizio degli anni di piombo, una stagione di violenza, paura, misteri irrisolti che ha cambiato la storia italiana, come dicevamo. Oggi, a più di 50 anni di distanza, ricordare non è solo un dovere, ma un modo per riflettere ancora, sempre, sul valore della democrazia, sulla necessità di difenderla ogni giorno contro ogni forma di odio e di estremismo. Eccoci arrivati alle 14:31, passiamo al 1987, questa volta abbiamo una traccia musicale. Questo anno importante per George Michael, lui lascia gli UM, ma conquista le classifiche con il suo primo album solista. Da quell'album arriva poi il singolo che ha fatto storia, Faith. Well, I guess it would be nice. I
gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
14:35 minuti, queste sempre Tracce, uno spazio per non dimenticare chi siamo stati attraverso frammenti d'archivio che parlano ancora oggi, come il prossimo che vi proporrò fra poco, per ricordare che il 12 dicembre del 2000 il TEPSI, il Teatro Popolare della Svizzera Italiana, istituisce il premio Quirino Rossi, un riconoscimento nato per sostenere il teatro dialettale e le compagnie della Svizzera Italiana, aperto anche all'area insubrica. Un modo concreto per custodire e soprattutto rilanciare quella tradizione che ha reso popolare la nostra scena, dalle filodrammatiche alle produzioni professionali, e ancora oggi parla la lingua dei paesi, delle valli, della gente. Il premio porta il nome di Quirino Rossi, attore amatissimo della nostra radio e del nostro teatro, simbolo di anche umorismo, umanità e lingua del cuore. TEPSI continua a promuovere proprio questo, la diffusione e la salvaguardia del teatro popolare dialettale della Svizzera Italiana e della regione insubrica. Ricordare la nascita del premio Quirino Rossi significa per noi oggi pomeriggio anche ricordare una scelta culturale, quella cioè di non lasciare che il dialetto sia solo memoria, ma farne costantemente scena viva. Tra i fondatori del TEPSI, appunto Teatro Popolare della Svizzera Italiana, c'è Ior Milano. Ior Milano, che negli anni 90 fece un bellissimo esperimento con il dialetto, quello cioè di doppiare film leggendari come Sentieri Selvaggi, un classico del cinema western diretto da John Ford, oppure A qualcuno piace caldo, una celebre commedia del 59 diretta da Billy Wilder. Allora, Sentieri Selvaggi, io ricordo, l'avevo visto, bellissimo. Allora, all'inizio fa un po' strano vedere questi attori doppiati in dialetto, poi ti abitui talmente bene, e poi sentiremo, il dialetto è una lingua, contrariamente a quanto si pensa, che davvero si presta bene per essere doppiato. Ce lo racconterà in questo servizio del 2011, era un'edizione della Domenica Popolare, proprio Ior Milano.
Non esiste un western bello come Sentieri Selvaggi, The Searchers. Perché? Perché quello è un grande romanzo tratto da una storia vera, e quindi si sente che è vero. Tutti i western che sono stati fatti sono molto belli, vedete solo la serie di Sergio Leone, Contenti, però non c'è il sentimento, manca, non c'è neanche una donna dentro, per esempio. Ecco, non so se perché Sergio Leone era particolarmente misogino, ma non credo. Invece ho detto, qui bisogna rivolgerci verso qualcosa di completamente diverso, perché non volevo farmi sentirmi dire no, le va più se bella quella dell'anno passato, sarebbe stato peccato. Allora così ho detto, prendiamo un capolavoro, e abbiamo preso Some Like It Hot, cioè A qualcuno piace caldo, che mi son ben guardato dal tradurlo in dialetto. A quei dun al gatto piace caldo, sapomere, è terribile, è una cosa anche un po' ambigua, insomma, no? Quindi ci voleva un titolo che si addicesse di più alla storia. Infatti i due energumeni che si vestono da donna e vanno in questa orchestra di donne per nascondersi, perché sono stati testimoni appunto di questo massacro che c'è stato da parte di un gangster nei confronti di un'altra gang, e ecco che è benissimo, due testimoni scomodi perché vengono ricercati da questi gangster per farli fuori. Anche con il western, cioè, se dal titolo Se taccati t'accoppi c'è stato il dubbio che fosse una parodia. Doppiato in dialetto, come l'hanno fatto nel 59 quando è venuto in Europa, che l'hanno doppiato in tutte le lingue. Noi ci abbiamo messo un po' di anni, però siamo riusciti a doppiarlo. L'ho tradotto io con la collaborazione di Carlo Nobile, che mi è stato prezioso. E poi vi dirò una chicca, che il dialetto si adatta molto di più al labiale inglese dell'italiano. Per cui io sottolineo già a chi lo verrà a vedere di guardare il labiale. Quando noi vediamo un film doppiato in italiano ci accorgiamo subito che non è, e allora il nostro cervello fa un piccolo declic e tu non guardi più la bocca di chi parla, guardi la faccia perché ti dà quasi fastidio. Invece qui possiamo veramente guardare nella bocca degli attori, perché l'inglese è molto simile alla nostra dicitura, alle nostre labiali dialettali. Gli attori sono, intanto devo confessarvi che noi come attori del dialetto non bastavamo per fare un film del genere, perché ci saranno dentro 20 donne, dove vado a prenderle? E quindi ho detto, qua ci vuole, anche per un fattore mediatico, un bel provino. Cioè lanciamo l'idea di un provino per trovare delle nuove voci, per arricchire la nostra banca a voci. E hanno aderito 150 persone, potete immaginarvi. Abbiamo fatto un corso accelerato di doppiaggio, che è durato solo 3 giorni, quindi insomma era proprio una cosa velocissima, e poi suddivisa in 3 gruppi, perché non è che potessi con 150 persone fare un corso, era impossibile. Da lì abbiamo cercato la voce di Marilyn, perché era la più delicata.
Ior Milano in questa puntata della Domenica Popolare dell'8 di maggio del 2011, questo per ricordare che il 12 dicembre del 2000 il TEPSI, cioè istituì il premio Quirino Rossi per sostenere il teatro dialettale e la sua vitalità. Tra i fondatori, appunto, abbiamo sentito Ior Milano, che negli anni 90 sperimentò doppiaggi dialettali ben riusciti di film leggendari. Abbiamo sentito Sentieri Selvaggi oppure A qualcuno piace caldo, l'abbiamo riascoltato in questa edizione.
Sono felice, non mi pento, tutto qua. E se guardi bene in me, troverai una parte di te. Questi giorni tra noi non li venderei mai. Mi ricordo bene tante favole serene, tante frasi dette con ingenuità. Il mio sangue freme, tu mi scorri nelle vene, io ti voglio, tutto il resto si vedrà. Sì, devi dirmi di sì, non mi scorderò mai quel bisogno d'amore che hai. Devi dirmi di sì, basta crederci un po', riprovandoci forse si può. Devi dirmi di sì, quel che c'è tra di noi, son sicura non finirà mai. Se pensi un poco a me, ti accorgi che male non è. Puoi sorridere un po', farlo assieme si può. Io ti voglio bene, solo luce, non catene. Coi suoi raggi il nostro cuore scalderà. Io contesto bene, mi dimentico le pene, son felice, non mi pento, tutto qua.
Yeah.
14:45 minuti e oggi è il compleanno di Susanna Tamaro, nata a Trieste il 12 dicembre del 1957, è un'autrice che ha ridefinito la narrativa italiana contemporanea con profondità, io direi soprattutto con coraggio straordinario. Ha saputo parlare al cuore di milioni di lettori con Va dove ti porta il cuore, un romanzo tradotto in oltre 40 lingue, venduto in milioni di copie. Ma la sua storia è molto più ricca. Diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha iniziato come aiuto regista prima di trovare la sua vera voce nella scrittura. Susanna Tamaro ha scritto per adulti ma anche per bambini, ha vinto premi, lo sappiamo. Oggi vive in Umbria, lontana dai riflettori, coltivando la terra e la libertà di pensiero soprattutto. Nei suoi libri affronta temi quali l'inquietudine, la solitudine, la ricerca di senso, i temi universali che continuano e continueranno a interrogarci. Io ho deciso questo. Vi propongo un momento, a mio avviso molto bello, dell'edizione televisiva condotta da Michele Fazioli. Era un controluce, così riascoltiamo insieme anche quella meravigliosa sigla, del 30 luglio del 2000.
Buonasera. Va dove ti porta il cuore è il titolo di uno degli avvenimenti, dei romanzi avvenimento più clamorosi di questi ultimi anni. Uscito nel 1994, ha venduto 10 milioni di copie nel mondo, è stato tradotto in oltre 40 lingue, un romanzo che è stato molto apprezzato, molto discusso, ha suscitato moltissima ammirazione ma anche diffidenza critica. E Susanna Tamaro ne è l'autrice.
Buonasera.
Buonasera.
Questo è un libro di successo, lei ha ottenuto il successo, qualcuno avrebbe potuto pensare, bene, la signora Tamaro è arrivata al successo, adesso scriverà Va dove ti porta il cuore numero 2, numero 3 e si adagia tranquillamente su questo successo anche redditizio. Invece lei ha voluto scegliere altre strade.
Sì, perché per me, io dico sempre, se uno si annoia scrivendo, non c'è nessun motivo di scrivere. Credo che la scrittura, come qualsiasi forma di arte, sia una forma, ad esempio, di emozione, di scoperta, di ricerca. Dunque ripetere il già fatto non ha alcun senso, almeno che uno non persegua un obiettivo appunto di tipo economico, perché sicuramente se io avessi fatto la seconda parte di Vado di Porta al Cuore, potevo fare La nipote che risponde alla nonna, ad esempio, cosa facilissima, avrei venduto altrettante copie, forse anche di più. E io ho scelto di fare Anima Mundi, un libro sgradevole, duro, impegnativo e che ha anche allontanato sicuramente molti possibili acquirenti, ma ovviamente non ne sono minimamente pentita e non so cosa farò dopo.
Senta, lei nel 1991 pubblicò Per voce sola, prima di Va dove ti porta il cuore, un libro che piacque a molti critici, piacque anche al pubblico, certo non ebbe il successo che poi ebbe più tardi Va dove ti porta il cuore, un libro di cui sono state dette delle cose molto belle. Per esempio Federico Fellini scrisse di questo libro: questa voce distesa è atroce, questa scrittura onesta e pulita, questa capacità di incarnare la sofferenza dei deboli, degli indifesi, di raccontare personaggi terrificanti con umiltà, senza effetti. Un gran bel pensiero questo di Fellini sul suo libro.
Sì, effettivamente io poi devo molto a Fellini, è stato lui a scoprirmi in Italia, perché quando uscì Per voce sola restò credo 2 settimane sui banchi della libreria, non ne parlò nessuno e finì immediatamente nel retrobottega. Poi per caso durante un'influenza capitò nelle mani a Fellini, il quale lo lesse e cominciò a telefonare ai giornali dicendo: ma insomma c'è un libro così importante, non ne parlate. E da cui è stato ritirato fuori ed è nato tutto il successo, altrimenti credo sarebbe finito come molti.
Quando lei scrisse Per voce sola mi pare avesse 34 anni,
sì,
circa, quindi una
sì.
Giovane donna.
Sì, sì.
Allora, mi ricordo che io dissi, ma come fa una giovane donna a mettersi così bene dentro la pelle, non so, di anziani, di bambini che soffrono, di innocenze così violate, così a entrare nella pelle degli altri con una saggezza come se lei fosse stata un'anziana donna, non una giovane donna. Quindi il vero scrittore è colui che sa entrare nella pelle degli altri.
Qualcuno deve avere un temperamento molto mimetico, deve esistere molto poco. Infatti io dico sempre che mi sento come Zelig, cioè io divento sempre la persona che sono vicino, non so, mi siedo sulla panchina, divento la persona che è accanto, e c'è una capacità di entrare nell'altro con molta umiltà, con molto amore, non con una voglia, diciamo, di voyeurismo, no? Ma sempre prendersi carico dell'altro, di quello che si vuole raccontare.
Sapete che questa frase l'ho ascoltata più volte, mi ha molto commosso, questa di Susanna Tamaro, ospite qui di Controluce con Michele Fazioli. Ecco, in quella conversazione ci ha proprio svelato in fondo il segreto della sua scrittura, questa capacità di calarsi negli altri, di ascoltare, di restituire anche vite diverse con grande autenticità e profondità. È così che le sue storie parlano a tutti noi. Una scrittrice che ha saputo trasformare la fragilità in forza, che ci ricorda, come dice lei, che la vita non è una corsa, ma la capacità di trovare un centro. Auguri di cuore, Susanna Tamaro.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Yves Montand, La bicyclette, questo brano del 1968, sono contenta di terminare proprio con La bicyclette, perché siamo arrivati alla fine di questa puntata di Tracce. Isabella Visetti è già pronta per una nuova edizione di Passaggi dopo la pagina informativa delle 15. Oggi noi abbiamo sempre, e ci piace per quello, Tracce, attraversato storie, ricorrenze importanti. Grazie di averci seguiti, appuntamento a lunedì prossimo da Sara Tognola. Un abbraccio, a presto.
Tracce.